E allora, sulle frequenze di Radio Blackout 105.25 dovremmo avere in collegamento Alice. Ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, benvenuta. Allora, abbiamo avuto un po' più di fortuna che con i microfoni per il collegamento con te, a quanto sembra. Allora, so che insomma abbiamo un tempo un po' limitato e insomma possiamo subito iniziare a parlare della lotta contro la miniera a cielo aperto lì in Germania.
Esatto, diciamo che questa lotta, famosa un po' come la foresta di Hambach, è appunto una lotta contro questa miniera che si trova vicino a Colonia. Ed è una miniera enorme che si è piano piano mangiata tutta una foresta vergine, vecchia 12.000 anni. E, diciamo che questa miniera è un'immagine di devastazione completa, grande 85 chilometri quadri, quindi 8 chilometri per 10 più o meno, e profonda 400. Dalla quale viene estratto questo carbone marrone che viene usato per la produzione di energia elettrica e dà energia, diciamo, a quasi tutta la Germania e viene utilizzato dallo Stato anche per le industrie di armi, perché come si sa la Germania, non avendo potuto avere un esercito per 50 anni, ha deciso di buttarsi nella produzione di armi, diventando il terzo più grande paese venditore di armi e produttore. E niente, in questa miniera viene estratto carbone 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, e c'è. E non solo viene estratto carbone, ma viene allargato continuamente questo buco, spostando tutto ciò che incontra, quindi non solo una foresta antichissima, ma anche paesi, villaggi, cambiando anche gli assetti sociali della vita di quel posto. E questo attraverso anche meccanismi mafiosi utilizzando soldi, pagando persone e anche mettendo le persone che fanno parte di Arve, che lavorano per Arve, per esempio, in posizioni di potere. Insomma, Arve diventa piano piano sempre di più una grossissima potenza economica e che se ne frega, diciamo, di tutto quello che incontra. Dal 2010 sul posto si sono recate delle persone che vengono dalle lotte contro l'aeroporto di Francoforte, che finita, diciamo, il momento caldo, lì si sono spostate lì ad Hambach. E inizialmente hanno comprato una casa lì vicino per poter essere vicini alla miniera, poter cominciare ad osservare le attività che venivano svolte lì, e poi nel 2012 è stata proprio cominciata l'occupazione della foresta. Attraverso una festa sono state montate le prime piattaforme sugli alberi e c'è stata la prima occupazione, che poi è stata sgomberata nell'inverno successivo. E per questo sgombero sono state impiegate un numero grandissimo di polizia e di squadre speciali, perché c'erano stati diversi tipi di bloccaggio e diversi tipi di azioni, tra le quali un tunnel profondo nella terra in cui c'era una persona che si era denominata la Talpa, in cui per 4 giorni è riuscita a non farsi tirare fuori dalla polizia, e anche dopo questo sgombero poi si sono susseguite diverse occupazioni della foresta ed è stato occupato anche un campo al bordo della foresta, dal quale per ora, visto che il proprietario ha un processo con Hervé, non possono essere sgomberati. E quindi dal 2012 c'è anche questo campeggio fisso che permette a molte attiviste di stare proprio sul posto ed ha anche una continuità alle azioni che vengono svolte direttamente sul cantiere. E niente, è un posto dove appunto si vive anche la vita comune, sono presenti persone da tutto il mondo che arrivano lì per conoscere la situazione, per portare anche una sorta di scambio di competenze e pratiche che arrivano anche da molte altre rotte, ad esempio anche dalla Grecia, dalla ZAD in Francia o dalla Norvegia. E più volte all'anno fanno anche questi skill sharing camp, che sono dei campeggi in cui vi sono diversi laboratori e workshop con diversi temi che si possono proporre, o diciamo che loro offrono a chiunque sia interessato, anche non so, di arrampicata sugli alberi, di costruzione di case, e si cerca anche di far arrivare un po' di persone sul posto per avere un buon numero di persone, anche per organizzarsi in gruppi di affinità o azioni. E le azioni su quel campo è stato deciso che non vengono decise assemblearmente, non vi è un consenso sulle azioni. Loro ci tengono al fatto che vi sia molta varietà di azioni e quindi ognuno può, diciamo, sperimentarsi come meglio crede. Si va ad azioni anche più pacifiche, di clown oppure di orchestre che si mettono a suonare davanti ai macchinari, ma anche occupazioni di macchinari e sabotaggi, insomma di tutto un po'. E ultimamente oltretutto c'è stata l'occupazione di 12 ore di un macchinario, di un'escavatrice, ed è da un paio di anni che loro sperimentano questa cosa del cercare di non farsi identificare, e il 15 marzo ce l'hanno fatta completamente, 11 persone sono state arrestate e sono riusciti a non farsi identificare resistendo ai maltrattamenti della polizia per la presa delle impronte digitali e del DNA. E niente, questo è più o meno, diciamo, una piccola descrizione di quello che è. Poi se qualsiasi persona fosse interessata, il campeggio è lì, ci sono tantissime occasioni per andarci, a parte questi campeggi in qualsiasi momento è possibile andare senza preavviso, comunque c'è sempre qualcuno che presidia il campo o le occupazioni nella foresta, quindi si può sempre andare a portare appoggio o solidarietà nel modo in cui si crede.
Sì, volevo chiederti…
Sì, hai domande?
Sì. Allora, innanzitutto avevo visto sul blog, l'avevamo detto anche da questi microfoni, che uno di questi campi di cui hai parlato te ci sarà anche adesso, dal 6 al 12 aprile, se non sbaglio.
Esatto. Sì, dal 6 al 12 aprile è il prossimo, perché adesso si conclude la stagione di taglio degli alberi, che va da ottobre a marzo, e quindi probabilmente si cercherà di concluderla anche in bellezza.
Sì, appunto, fermo restando che si può passare in qualsiasi momento, chiaramente certo. Bisogna andare attrezzati per stare in un posto, in un bosco,
esatto.
Insomma.
Sì, esatto, anche perché lì c'è solo la cucina illuminata, viene prodotta l'energia attraverso due pannelli solari, e non c'è acqua corrente, anche perché un po' perché nelle vicinanze viene dalla miniera viene pompata via tutta l'acqua nel raggio di chilometri, e poi Esatto, e poi perché non hanno mai portato l'acqua corrente lì, ma ci sono molti paesani che vivono lì vicino, che sono solidali con questa lotta e che permettono per esempio di andare a prendere l'acqua. Comunque insomma bisogna andare lì attrezzati sicuramente e consapevoli del fatto che è una vita comunque abbastanza grezza, diciamo.
Sì, diciamo che si riscopre un po' il selvatico, si possono praticare varie tecniche, insomma c'è molto da imparare e da sperimentare in questi posti.
Esattamente, dalla costruzione di barricate a diverse tecniche anche per proprio praticamente, diciamo, disturbare il normale procedimento di questa miniera.
A proposito delle politiche energetiche tedesche, io avevo letto in un articolo che faceva parte della strategia per uscire dal nucleare il ricorso all'energia verde del carbone, quindi oltre a tutte le cavolate che ci sono in queste parole, volevo capire un po' com'era la situazione del reperimento delle risorse, qual era la politica energetica in generale da parte dello Stato e delle compagnie più grosse in Germania.
Allora, diciamo che la Germania cerca comunque nella sua politica di essere sempre abbastanza egemonica per quanto riguarda qualsiasi politica economica, ma poi anche per la produzione di energia. Cercano sempre di mantenere questo loro immagine di ecologismo, quindi effettivamente anche molti altri tipi di energia, quella idrica oppure solare, sono abbastanza avanzati. Tuttavia molto viene giocato sull'immagine, infatti anche la decisione di puntare soprattutto su un'energia come il carbone è stata presa in conseguenza negli anni 70, dopo una grossa crisi del petrolio, dopo l'inizio anche delle lotte contro il nucleare, quindi diciamo che il governo ha deciso di puntare su delle fonti di energia che venivano proprio dalla Germania per non dipendere dagli altri stati e poi che potessero essere vendute come un po' più verdi, tra virgolette, per cui il nucleare ormai è stato etichettato come giustamente come completamente negativo, il carbone ancora cercano di spacciarlo come un'energia un po' più pulita attraverso la loro propaganda, in cui negano completamente l'impatto sull'atmosfera, sulle emissioni di CO2, che in realtà questo buco è proprio uno dei buchi più grossi, è una delle emana grandissime quantità di CO2, per una tonnellata di carbone vengono emanate una tonnellata di CO2 nell'atmosfera e inoltre è stato anche calcolato che vi sono emissioni, in un anno vi sono emissioni anche di uranio molto più alte rispetto a delle energie, a delle fabbriche nucleari. E diciamo che RWE insieme col governo cercano di nascondere questo lato invece disastroso di questo tipo di energia.
Sì, che poi basterebbe recarsi lì nel sito per rendersi conto con i propri occhi della devastazione in corso, quella immediata e quella che poi viene riservata per il futuro, perché insomma non si
Esatto,
esaurisce solo lì nel punto dove vengono tagliati gli alberi, scavato
esatto. No,
e che.
infatti quello è, diciamo, in alcune iniziative è venuta fuori la domanda, ma come mai queste lotte si sono concentrate solo adesso, quando la miniera è attiva dal 78 e questo buco adesso è già così grande? E quello che a me viene da rispondere è che semplicemente non è mai stato reso la gente lo vedeva, ma molte persone che vivono sul posto lavorano anche per RVE, quindi si sono sempre impaurite di fronte al ribellarsi contro il loro capo, datore di lavoro, e hanno semplicemente chiuso gli occhi. E purtroppo questo capita in moltissime altre occasioni. Anche ieri ero vicino a Vicovaro, e comunque si faceva presente il fatto che anche qui nelle vicinanze ci sono tantissime miniere a cielo aperto e tantissime altre anche devastazioni che creiamo con la nostra vita di tutto giorni, tra virgolette.
Sì, è con un certo modo di vivere, è un mondo che richiede sempre più energia e quindi si cerca sempre più a fondo e si cerca in una maniera sempre più inquinante e devastante. Qualche settimana fa avevamo parlato delle sabbie bituminose del Canada, e da cui appunto dopo una serie di lavorazioni si riesce ad estrarre idrocarburo, e il Canada adesso è diventato il primo paese al mondo per deforestazione, quindi sono passati i tempi in cui si vantavano dei loro splendidi boschi, purtroppo.
Certo, beh, c'è anche un'altra lotta molto collegata a quella di Ambach, che è quella di Roccia Montana in Romania, che anche è una lotta abbastanza giovane, perché c'è questo progetto di una miniera d'oro che anche lì devasterà tutte delle valli. Ovviamente c'è questa compagnia australiana che ha deciso proprio di andare lì perché è un posto molto povero, dove al miraggio di 30 posti di lavoro tutti hanno acclamato la loro presenza, e quindi hanno una lotta anche lì che sta nascendo per cercare di bloccare questa miniera d'oro, insomma.
Sì. Sì, sì, se n'era parlato in qualche occasione, ci sono stati anche degli incontri qui in radio, e effettivamente questa è una nota dolente che ritorna spesso, la sciagura del lavoro, nel senso che si fa sempre baluginare questa possibilità, e quindi tante persone rimangono attratte, appiccicate a questa possibilità.
Sì, uno degli argomenti che usa RVE, per esempio, per giustificare la propria, anche tutte le sovvenzioni che lo Stato dà ai loro progetti, alle loro fabbriche, anche quella del che loro si impegnano nella modernizzazione dei macchinari con cui producono l'energia delle loro fabbriche, che quindi rendono le fabbriche più efficienti e più ecologiche, e dall'altro lato ovviamente poi c'è anche l'aspetto del fatto della meccanizzazione del lavoro, che comunque fa diminuire sempre di più. In realtà ci sono tantissime persone che stanno venendo licenziate anche da RVE, che piano piano si accorgono di essere stati lì già ad un capo, che in realtà di cui non ne frega niente della loro vita.
Avevo letto in passato, durante alcune azioni che erano state fatte contro le macchine, che c'era stata una reazione da parte degli operai, o sbaglio, oppure in delle occasioni in cui c'erano delle guardie private, insomma, che erano state piuttosto violente.
Sì, esatto, le reazioni degli operai della miniera e delle guardie della security di RVE, che pattugliano la foresta e cercano di identificare tutte le persone che gravitano intorno a questa lotta, sono spesso anche violente, perché viene fatta molta pressione sia dai capi delle piccole aziende che lavorano per RVE, perché lì ci sono anche altre piccole aziende che lavorano per loro, per il taglio di alberi e per appunto la sicurezza, e gli viene fatta molta pressione, e soprattutto vengono responsabilizzati sul fatto che se vengono fatti dei danneggiamenti su quelle macchine, poi ci saranno anche ricadute su di loro. E quindi spesso si arriva anche degli scontri con con queste guardie e con gli operai che cercano dal loro lato forse di pensano di in questo modo di riuscire a mantenere il proprio lavoro, di avere dei degli incentivi da parte dei loro capi, in realtà fanno solo il loro gioco comunque. Comunque la sicurezza non può arrestare direttamente le persone che incontra, però di solito se incontra delle persone chiama la polizia e arrivano subito, anche perché il capo della polizia di Düren, che quelli che si occupano della repressione lì alla foresta, è uno dei consiglieri del consiglio d'amministrazione di Arve.
Beh, così quindi può direttamente togliersi di torno tutti i nemici della sua bella azienda.
Esatto, non ha bisogno di passare per via traverse.
Infatti. E, a questo proposito, volevo chiederti come si stavano comportando, nel senso, immagino che come sempre ci sia un bel po' di repressione in corso, appunto. In passato erano stati incarcerati dei compagni, e a che punto è la situazione?
Ma allora, i primi arresti proprio anche in custodia sono avvenuti quest'inverno, sono stati due, uno di un mese, uno di poche settimane. Perché poi per mancanza di prove li hanno dovuti poi rilasciare, e adesso probabilmente questi processi poi andranno avanti, però mi hanno spiegato che probabilmente durerà ancora un bel po' prima che cominceranno, e se no diciamo che la repressione fino a questo punto è avvenuta più a livello di perquisizioni molto che avvengono molto sovente al campo, soprattutto dopo grosse azioni, e attraverso il comunque ogni volta che viene arrestato qualcuno può essere tenuto fino a 48 ore e di solito molte persone hanno anche avuto esperienza di grosse violenze fisiche, soprattutto riguardo al discorso anche che dicevo prima delle impronte digitali, che molte persone hanno cercato di resistere. E niente, poi sono presenti probabilmente anche nelle vicinanze, ci sono spesso molti infiltrati, cioè non molti, però cercano sempre comunque di infiltrarsi, essendo anche un campo aperto a molte persone, è molto facile per loro, e cercano spesso anche di convincere le persone che già sono attive a passare dalla loro parte, offrendogli dei soldi, e se no appunto cercano di identificare attraverso video, microfoni, nascosti anche nella foresta, tutte le persone, proprio per questo che appena si entra nella foresta ci si maschera, qualsiasi cosa, anche se devi fare una passeggiata, così, perché potrebbero, cercano sempre di appigliarsi a qualsiasi cosa per arrestarti e cercare di farti prendere paura.
Senti, sì, sono le 2:05, non so se...
Sì, io esatto, mi comincerei ad avviare, sì, perché devo andare a prendere un bus, purtroppo sono in un posto dove ci sono pochi bus e devo prenderlo proprio a quest'ora.
Sì, oggi ho visto che c'è l'iniziativa a Roma, al Bencivenga,
esatto,
occupato.
Bencivenga.
Sì,
esatto.
Sì. E sì, quindi per chi volesse, per chi ci ascoltasse in streaming, l'appuntamento per una chiacchierata e una proiezione a proposito di quello che ci ha raccontato Alice finora della resistenza che c'è nella foresta di Hambach in Germania. L'appuntamento è dalle 16 esatto, al Bencivenga occupato, via Bencivenga 16, Nomentana Pietralata. A seguire ci sarà una cena benefit.
Esatto.
Bene, allora io ti ringrazio e insomma spero che ci risentiremo per aggiornamenti.
Va bene, qualsiasi cosa io sono a disposizione.
Grazie ancora. Un saluto, buon viaggio.
Ciao a tutti.
Ciao.